Oggi siamo a Torino e parliamo appunto di questa mostra che è in corso alla Galleria d'Arte Moderna. Ricordiamo che la Galleria d'Arte Moderna di Torino è stata la prima istituzione, prima ancora che si chiamasse GAM naturalmente, che in Italia ha iniziato a raccogliere arte contemporanea, cioè moderna, si diceva all'epoca, del proprio tempo. Quindi è un'istituzione di importanza fondamentale per il nostro paese e che negli ultimi due anni ha iniziato una rivisitazione, diciamo così, della ricchissima collezione che possiede per aree tematiche. Quindi con un meccanismo un po' particolare vengono selezionati dei temi e poi dei curatori sulla base di questi temi vanno a raccogliere delle opere, a costruire dei percorsi. A fianco di questo progetto si situa anche questa mostra che appunto è a sua volta un'altra rivisitazione sempre delle collezioni, ma come dice il titolo, delle collezioni delle acquisizioni di arte contemporanea straniera. Con chi ne parliamo? Con Riccardo Passoni, che è il curatore della mostra, nonché anche vice direttore della GAM. Pronto Riccardo?
Buonasera, ciao a tutti, sono qua.
Allora, che cosa si trovano davanti i visitatori venendo a Strangers? Che tipi di opere e che periodi, ecco, vanno a coprire queste acquisizioni?
Ma dunque, l'idea era quella di usare un segmento della collezione, come hai detto ben voi, quello internazionale, con una politica di azione, di intervento, di accrescimento del patrimonio che nasce al principio degli anni 50, quindi prestissimo, 1951, con le prime mostre Francia e Italia si tenevano qua a Torino, a cui venivano acquisite delle opere, fino alla metà degli anni 70, quando arrivano le ultime opere di questo doppio decennio fondamentale anche per la storia del nostro museo, per quello che è a cavallo della nascita della Galleria d'Arte Moderna del 59, quello in cui lavoriamo e viviamo ancora oggi. E è un segmento minimo, ma comunque importante, di una collezione che conta ormai quasi 47.000 opere e che parte dal gestuale informale di Art, un isolage da un lato, arriva all'archeologia del segno sui muri di Roma di Tuombi, il nostro capolavoro appunto dedicato a Roma e il muro, arriva fino a Warhol passando per Neverson, non trascurando Picasso, Arpe e tante altre opere.
Ecco, ci sono delle sezioni in cui è stata divisa questa mostra, qual è un po' il percorso, come si dipana?
Sono 5 passaggi, il primo appunto legato all'informale gestuale o quello di taglio più segnico primitivo o anche di aspetti parzialmente geometrici. C'è poi una sezione centrale che è quella dedicata al superamento di questa stagione informale in direzione espressionista e di nuovo figurativa, quindi non soltanto gestuale e segnica, che è quella dedicata a Appel e Jorn, quindi al Bauhaus immaginista. C'è poi una sezione, di piccola sezione dedicata a quegli artisti internazionali che volsero lo sguardo allo Stremo Oriente, quindi la calligrafia zen comunque ha dei linguaggi con dei ritmi diversi, tra cui segnalo appunto l'opera Tachi Ontishigara, che è un artista giapponese con una calligrafia zen. C'è poi un'opera di Tobi che lavora su West Coast, assolutamente dichiaratamente a favore dell'attenzione ai linguaggi estremo orientali, e poi artisti tedeschi come Winter o Soulage, Schneider, in ambito francese, che osservarono l'arte appunto, gli altri linguaggi, insomma non quelli occidentali. Poi c'è un recupero di attenzione alla geometria in modo dichiarato, in Beverly Petter, in Galsferde, in Albers ovviamente, che è un artista che è stato decisivo per queste ricerche qui. Abbiamo un'altra neodada fondamentale della Neverson e poi abbiamo un ultimo, sfondato sulla serigrafia pop e una grandissima opera, questo è il capolavoro della nostra galleria di Andy Warhol, l'Orange Crash del 63, acquistato negli anni 60, già quindi per tempo da Sperone.
Un'opera che viene sottolineata nel comunicato è Corneille di Ransarp, che viene definito il primo acquisto ardito. Ecco, ci puoi descrivere
sì,
che tipo di opera?
Sì. È il primo acquisto ardito sul fronte della scultura, nel senso che viene acquistato nel 54 alla Biennale di Venezia, Allora, quindi bisogna tenere presente che i canali di acquisizione furono tre o quattro in questo doppio decennio. Il primo era le già citate rassegne del Pittoriologico di Francia e Italia dal 51 al 61, da cui provennero ovviamente esclusivamente le opere d'arte di cultura francese. D'altra parte, questa apertura sulla Francia e di fatto su Parigi era fondamentale per noi nel secondo dopoguerra, perché comunque Parigi fino alla fine degli anni 50 rimane il fulcro mondiale della ricerca artistica. Poi a fianco a questo c'è la selezione di opere compatte dai biennali di Venezia con regolarità dei comitati direttivi, tra cui Arp si segnala sicuramente come un piccolo capolavoro, questa sorta di torso, questa forma assoluta, vagamente organica, vagamente astratta e vagamente sognata, e poi sono anche altre opere, appunto c'è anche il Cigida, quello che dà, come dire, voce alla comunicazione della mostra, al manifesto che circola e a copertina del nostro catalogo, che vinse il Gran Premio per la scultura biennale del 58, solo per fare alcuni esempi. Dopodiché ci sono le acquisizioni presso le gallerie private che cominciano a fine anni 60 e fine anni 50 e primi anni 60, e poi le opere che arrivavano tramite donazione, si facevano delle grosse rassegne dedicate agli artisti sul momento, come nel caso della Bergman o di Schneider, già citato.
Ecco, hai descritto già un po' il meccanismo dell'acquisizione delle opere. Oggi come parte l'acquisizione di un'opera? Chi è che decide? Quali sono i canali che vengono attivati? Come si costruisce in pratica? Come si continua poi ad alimentare un museo pubblico?
Beh, i percorsi oggi sono particolarmente articolati, nel senso che quantomeno negli ultimi 7-8 anni, per isolare un segmento recente, abbiamo avuto tre canali di acquisizione differenti. Il primo era con i fondi della città di Torino, da cui la GAM in qualche modo continua a dipendere, pur essendo diventata fondazione, il comune è socio di maggioranza, che ha un suo comitato scientifico che decideva una linea di acquisizioni che era legata all'incremento di settori deboli della collezione oppure che valeva la pena di sviluppare. Poi c'è un'altra struttura importante, che è la Fondazione Guido Ettore Fornaris, che ha il compito statutario di incrementare le collezioni della GAM, che si avvale di un altro comitato scientifico che lavora in questo frangente soprattutto sulle collezioni più antiche, quelle dell'Ottocento, del primo Novecento, e poi abbiamo uno strumento da oltre 10 anni importantissimo, che è la Fondazione CRT per l'Arte Moderna e Contemporanea, che ha ancora a sua volta un comitato scientifico che è diverso dai due precedenti e che acquisisce soprattutto le opere di contemporaneo recente nazionale e internazionale, e con un fondo anche abbastanza consistente. Diciamo che comunque il disegno strategico parte sempre da qua dentro, nel senso dal direttore Ecker e anche in qualche modo sottoscritto, i curatori di arte contemporanea si decidono le linee da sviluppare, e poi sono delle occasioni che si presentano, nel nostro caso quella principale è quella della Fiera Virtissima di Torino, presso la quale normalmente acquisiamo in maniera abbastanza copiosa, ma anche attraverso le mostre ancora oggi riusciamo a fermare delle opere magari con delle quotazioni molto importanti, con delle cifre più ragionevoli.
Ecco, quindi il budget annuale più o meno a disposizione delle acquisizioni in quanto consiste?
Ma adesso è estremamente variabile, direi che gli ultimi 2 anni la Fondazione Certi d'Arte Contemporanea almeno 1 milione di euro all'anno le metteva a disposizione. La Fondazione Fornaris ha un budget nettamente più limitato, però la grande installazione di Penone che abbiamo in limite, che abbiamo inaugurato il marzo scorso alla presenza del presidente Napolitano, è stata pagata dalla fondazione ed era comunque già una cifra consistente, mi pare fosse di 400.000-500.000 euro. Ecco.
E invece le ultimissime acquisizioni, citavi Artissima, quindi presumo che siano state fatte in quell'occasione, quali, se si possono fare dei nomi?
Ma io direi, piuttosto che parlare di Artissima, delle opere che sono rimaste dopo la mostra dedicata ad eroi fatta da noi in Galleria Arte Moderna, abbiamo fermato un Baselitz importante, due opere di Boltanski, un'opera di Kabakov, cioè quindi delle opere precedentemente un'opera di Hermann Nisch, insomma, che sono forse in questo momento quelle che vale la pena ricordare maggiormente.
Le linee, ecco, che vengono privilegiate per esempio negli acquisti?
Ma da un lato rimane sempre una certa attenzione al patrimonio contemporaneo italiano, quantomeno moderno italiano, perché il nostro museo rimane principalmente un museo con una collezione nazionale, però l'apertura internazionale, già verificatasi negli anni appunto 50-60 come indicato nella mostra Stregno, se viene poi ribadita anche appunto in anni recenti con acquisizioni come quelle che le ho menzionato poc'anzi di arte internazionale. Ci mancava un panorama più attuale su artisti importanti, appunto quelli citati. Ci mancavano delle indicazioni che era necessario cercare di integrare, e abbiamo provato a muoverci in quella direzione, ovviamente poi trattando eccetera, le opere.
Certo, naturalmente parlando di Torino non può non venire in mente l'arte povera, e trattandosi in questa mostra di un segmento che va dal 51 al 61, mi chiedo se non sia stato anche come dire un po' l'alveo, ecco, in cui sono nati poi gli artisti che diventeranno gli artisti dell'arte povera, cioè il panorama visivo che veniva offerto in città probabilmente ha influenzato la nascita di questo movimento artistico. Si può pensare a un legame tra le vostre collezioni e la nascita appunto dell'arte povera?
No, vabbè, la prospettiva che lei indica è interessante e sicuramente ha un margine effettivo di validità, nel senso che Torino, forse a fianco soltanto di Roma in quei decenni cruciali, era un crogiolo di informazioni internazionali che sicuramente poterono lasciare dei sedimenti, delle indicazioni, non da cogliere letteralmente ovviamente, nel nascente gruppo dell'arte povera. Va detto anche, forse questo non si sa normalmente, che la prima mostra di arte povera, arte concettuale, Land Art, fatta in Italia da un museo pubblico, venne fatta nel 1970 proprio dal nostro museo, quindi poco dopo il momento di esordio dell'arte povera è subito musealizzato con una mostra appunto di rango internazionale nel 1970, quindi ovviamente questi artisti non sono presenti in questa rassegna in quanto dedicata, come ben chiarito, al coté straniero, però tutto questo torna, questo ragionamento, certamente, sì.
Già che ci siamo, diciamo anche come si presenta in questo momento la parte, diciamo, permanente del museo, cioè con quali aree tematiche?
Sì, l'allestimento attuale, quello che abbiamo inaugurato circa un anno fa, ha quattro aree tematiche principali che sono dedicate all'anima l'una, alla malinconia un'altra, alla informazione intesa non in senso giornalistico, ma in senso di informazione di linguaggio scientifico e modi di comunicazione fra anche nel mondo, fra mondo animato e mondo inanimato, e poi il linguaggio inteso nel senso più filosofico del termine, insomma. Come lei ha dichiarato appunto in partenza, sì, il progetto è quello di individuare quattro specialisti di discipline strane al nostro lavoro che indichino all'interno della loro disciplina uno dei concetti chiave che sono maggiormente evoluti nel corso degli ultimi 100 anni, producono uno sforzo teorico, e a fianco di questo sforzo teorico poi chiamiamo in seconda battuta quattro storici dell'arte che delineeranno nel volume, è stato appena uscito oggi il volume collezioni del secondo appuntamento di ristrutturazione dei percorsi della galleria, che indicheranno la storia come la storia dell'arte ha affrontato quel tipo di tema, e poi ci siamo noi curatori all'interno del museo, il nostro piccolo gruppo di persone, che non deve illustrare quanto prospettato dagli specialisti di altre discipline, ma cercare di costruire un percorso parallelo, un percorso analogo, un percorso, come dire, riflessivo, ma anche interlocutore rispetto a quello che è stato proposto agli specialisti delle altre discipline.
E in più c'è anche la Wunderkammer.
E poi c'è la Wunderkammer che ormai funziona, è sprombattuto da 2 anni in questa parte, che propone piccole mostre dedicate a, come dire, le chicche della nostra collezione, soprattutto le collezioni grafiche dell'Ottocento, ma anche recentemente di cose di Novecento moderno, come appunto una mostra dedicata alle acqueforti incisioni di Saroni, e che anche lì cercano di mostrare come dire, l'articolazione della ricchezza del nostro patrimonio, seppure per piccole cesellate iniziative.
È molto interessante vedere questi percorsi, perché naturalmente si disegna una continuità, ecco, tra arte dell'Ottocento e arte del Novecento. Abbiamo finito il nostro tempo, ringraziamo Riccardo Passoni e ricordiamo Strangers, tra informale pop dalle collezioni GAM, dal 16 marzo al 10 giugno 2012 alla GAM di Torino. Grazie Riccardo.
Grazie, arrivederci.